Allora, prima di passare la parola a Isabella, volevo intanto sì, ringraziare Francesca perché insomma, le esperienze che arrivano dai presidi ospedalieri sono, secondo me, veramente fondamentali. E, non so se magari su questa questione di uno sportello all'interno di un ospedale, di un pronto soccorso, poi anche Anna, se tu dopo vuoi aggiungere qualcosa, perché insomma. Anche su questo ci sarebbero da aprire moltissime parentesi. Quando prima Francesca diceva che c'era uno sportello aperto 2 giorni la settimana, mi veniva in mente che quando noi abbiamo aperto lo sportello donna dentro al pronto soccorso era un progetto sperimentale. All'inizio erano solo 2 giorni o 3 giorni, adesso non mi ricordo, alla settimana. E sembrava che fosse appunto un progetto assolutamente fallimentare. A noi dopo un mese, 2 mesi, non riuscivamo a captare proprio neanche lontanamente una donna che volesse parlare con noi, quindi che si volesse rivolgere a uno sportello dedicato dentro a quella situazione ospedaliera. Per cui pensavamo che probabilmente forse eravamo state troppo noi pessimiste a pensare che negli ospedali chissà quante donne vittime di violenza sarebbero arrivate. E nel momento in cui abbiamo cambiato la formula, e quindi quel progetto da sperimentale che era, aperto 2 volte o 3 volte, adesso non me lo ricordo, era il 2010, vabbè, io ho un po' dei problemi con le date, 2009, ho un po' dei problemi con le date, non solo, ma vabbè, quelle soprattutto, del 2009, è cambiata la formula, non vi nel senso che da 2 o 3 giorni che erano, siamo passate all'H24 tutti i giorni, la situazione è cambiata da così a così. Eravamo sommerse, sommerse di richieste di donne che venivano al pronto soccorso e che, grazie anche chiaramente alla formazione del personale sanitario, che non è stato per niente un percorso semplice, facile, perché all'inizio, nel momento in cui noi siamo entrate dentro al pronto soccorso, eravamo viste come quelle che mo che cacchio vogliono, che ci stanno a fare, di che cosa si vogliono occupare, non si è capito bene violenza contro le donne, che è sta roba, per cui ci è voluto tanto tempo, ci sono voluti veramente mesi per instaurare una relazione di fiducia con il personale sanitario e far capire che noi eravamo lì per aiutarli, per sostenerli e per semmai togliergli le patate dal fuoco, nel senso che veramente tutto quello che loro potevano non poter dire o non saper dire a una donna che si presentava con una problematica, potevano subito, immediatamente chiamare qualcuna, che eravamo noi, a risolvere quel problema, per cui eravamo un aiuto e non una presenza ingombrante che chissà cosa voleva togliere a loro. Quando c'è stato questo scatto di fiducia, la formula è cambiata, quindi abbiamo cominciato a lavorare H24, comprese le notti. Devo dire che la situazione è veramente cambiata in una maniera ma quasi imbarazzante, direi, perché non ve la saprei manco descrivere, è stato davvero incredibile. Abbiamo cominciato a seguire tantissime, tantissime donne che chiaramente non hanno orari, non hanno giorni, vengono al pronto soccorso alla qualunque, in qualsiasi momento, e tu sei lì e sei pronta ad accoglierle. Sì, direi, una pratica fondamentale, una buona pratica. Dove sta? Dovrebbe esserci in tutti gli ospedali, ci dovrebbe essere uno sportello in tutti gli ospedali, ma mi sento un po' ridicola a dirlo ora che fino adesso, come dire, ci siamo dette di tutte queste esperienze incredibili che stanno chiudendo e stanno finendo, per cui figuriamoci l'ipotesi di avere uno sportello o di richiedere uno sportello in ogni presidio ospedaliero. Cioè, di che parliamo? Utopia, utopia pura. Però le buone pratiche sono quelle, quindi grazie Francesca, perché almeno, insomma, almeno a Tor Vergata c'è un, come dire, un luogo di resistenza che continua a funzionare, ma è resistenza, come resistenza quella delle donne, delle compagne di Viterbo, non mi viene un altro termine per definirla. E, allora, io invece passo la parola a Isabella Tozza, che fa parte dell'associazione Cora, che si trova all'interno della Casa Internazionale delle Donne, e lei invece ci parlerà appunto delle criticità e delle problematicità legate invece al percorso di orientamento al lavoro per donne che sopravvivono alla violenza maschile. Grazie.
Allora, ciao a tutte, sì, grazie se me lo tieni. Io faccio parte appunto dell'associazione Cora che si occupa di orientamento e formazione e contemporaneamente sono operatrice con BeFree presso il centro antiviolenza comunale, quindi ho riunito queste due dimensioni. Io sono rimasta molto colpita dal racconto che hanno fatto le compagne di Viterbo, Sono un'orientatrice disorientata perché tutto ciò che riguarda la dimensione del lavoro, diciamo, rientra in questa dimensione tutte le contraddizioni, tutte le incoerenze, tutti i buchi neri di cui abbiamo parlato da questa mattina, e con in più delle criticità interne a noi che ci occupiamo di violenza contro le donne, che magari vi racconterò mentre vi racconto quella che è stata e che è la mia esperienza. Una cosa però mi preme, vorrei dirla, e mi fa piacere che si cominci a parlare del profilo professionale delle operatrici antiviolenza. Quando parliamo di lavoro e di percorsi di autonomia delle donne che subiscono, hanno subito violenza, noi non possiamo prescindere dalle condizioni in cui noi operatrici siamo costrette a lavorare. Ora, io noto che spesso c'è quasi un tabù a nominare questa cosa. È sempre tutto il discorso sbilanciato verso, uso un termine bruttissimo, verso l'utenza. E anche quando è stato chiuso, lo sportello SOS Donna, io notavo con altre compagne di B-Free che quando è stato scritto, quando abbiamo scritto il comunicato, il fatto che poi sette persone, sei sette persone, sette donne di questo sportello, sette lavoratrici rimanevano senza lavoro, non l'abbiamo proprio nominato perché c'è quasi una forma di interiorizzazione nostra, non lo so, poi magari qua bisognerebbe anche ricollegarsi alla storia dei centri, di come sono nati e con le caratteristiche con cui sono nati dei centri antiviolenza e che si fa fatica a portare, avanti questo discorso, cioè il nostro lavoro che si fonda sul riconoscimento profondo dell'altra, della storia dell'altra, delle difficoltà dell'altra, di fatto è visto all'esterno in modo viene disconosciuto, non riconosciuto a livello sociale e a livello economico. Io mi chiedo a volte, per quello ho detto, sono un'orientatrice disorientata, che tipo di percorso io posso proporre all'interno di un progetto dove io posso stare per 2 o 3 mesi, se mi va bene, forse per 6 mesi. Allora, questa contraddizione, questo paradosso e questa contraddizione in termini politici, secondo me deve essere assunta o riassunta fortemente anche nei nostri discorsi, anche nella rete che si sta costruendo in questi momenti di riflessione, perché questo ci porta, secondo me, a cadere in una logica di ricatto fortissima. E a non sapere dire di no. E noi, dicevamo prima, parlavo con Carla, dobbiamo forse riapprendere questa capacità di dire di no. Se il bando è di 3 mesi, non ci partecipiamo al bando. E mi ricollega al discorso dell'unità che faceva Vittoria prima. Non ci partecipiamo al bando, ma non che 3 non ci partecipano e una sì, così dice almeno così ci sto solo io e lo vinco io. Perché le istituzioni devono capire che in 3 mesi non riusciamo a fare niente e che le persone, le donne lavoratrici, non possono essere costrette a lavorare in questo modo. Questa era insomma la cosa che mi piacerebbe che venisse anche trattata, magari in qualche altro incontro che possiamo fare. Per quanto riguarda appunto l'orientamento con le donne in condizioni di particolare vulnerabilità, i problemi sono tantissimi, sono tutti quelli che abbiamo detto applicati però al lavoro. L'orientamento che portiamo avanti noi, alcune realtà ci conoscono perché abbiamo collaborato e collaboriamo, non è un orientamento, diciamo, di tipo informativo, non è un passaggio di informazioni, ma un orientamento a una pratica che va a lavorare sulla ricostruzione della biografia professionale e formativa della donna, anche se la donna non ha fatto neanche la terza media, anche se ha delle esperienze lavorative minime, ma il lavoro che facciamo noi è proprio sul tirare fuori che cosa so fare, che cosa so fare rientra all'interno di tutto il percorso di liberazione della donna che si fa all'interno degli sportelli e all'interno dei centri. Che Che cosa succede? Che una volta che noi abbiamo fatto tutto questo lavoro esplorativo di ricostruzione forte della propria identità, ed è un lavoro, come dire, a cui la donna deve essere anche un po' allenata perché è molto faticoso, io a volte vedo, sento nei progetti che si fa il bilancio di competenze, il bilancio di competenze è uno strumento, è un dispositivo molto molto complesso e nel lavoro con le donne deve essere anche ricalibrato. Noi abbiamo lavorato molto nel rivedere tutti gli strumenti perché rischi un effetto boomerang, invece di fare, come dire, di contribuire al percorso di autonomia, tu rischi che la donna, come dire, io non ce la faccio neanche a fare un percorso di bilancio. Bene, una volta diciamo fatto questo lavoro che ha bisogno comunque di un tempo, e qua ritorniamo all'elemento tempo che è fondamentale e importante e che non va insieme alla dimensione dell'urgenza e dell'emergenza che invece noi viviamo come operatrice, perché ci viene imposto anche in parte dalle istituzioni, una volta fatto questo lavoro c'è il passaggio alla fase della quella che viene chiamata la ricerca attiva per la collocazione o ricollocazione. E qua troviamo tutti gli impedimenti, tutti gli ostacoli che abbiamo anche visto anche questa mattina. Cioè il centro per l'impiego, gli operatori, le operatrici che stanno al centro per l'impiego, a cui arriva la donna che magari da noi ha fatto tutto questo percorso, non sono assolutamente formati per raccogliere questo bisogno, a parte. Posso dirlo, non sono formati proprio per accogliere il bisogno della disoccupazione in generale. Qui, ecco, diciamo la verità. Cioè, io delle volte dico, andiamo per così, per capire quello che attraversa una persona che cerca lavoro, facciamo finta di andiamo a fare un colloquio al centro per l'impiego e poi ragioniamo su come ci sentiamo. Ecco, e quindi ritorniamo al discorso della formazione così come negli ospedali, anche nei centri per l'impiego, nei centri di orientamento al lavoro, e anche perché non c'è nessun tipo di dialogo, nessun tipo di dialogo. So ad esempio che il servizio di Bifri di San Basilio sta prendendo un contatto col centro per l'impiego di quel territorio, ma sono sempre, come dire, interventi a spot, interventi frammentari e soprattutto interventi che non prevedono un'unità di forze tra tutte le associazioni, gli enti che lavorano sul territorio e che si occupano di violenza. Perché io ora posso pure andare a fare un incontro col centro per l'impiego, quell'altra però non ci va, quell'altra non ha la possibilità. Poi come arriva ad avere l'incontro col centro per l'impiego? Eventualmente ci arrivo perché quella conosce quello, quella conosce quell'altro, arrivo a parlare con la dirigente che è amica dell'amica dell'amica. Noi le generiamo queste cose, ce lo possiamo dire, eh? Cioè, ce le possiamo dire queste cose, e questo crea comunque una separazione, una possibilità di pensiero e di riflessione su che tipo di intervento posso fare. Ora, noi parliamo di lavoro e quindi noi andiamo a toccare andiamo a toccare il capitalismo, andiamo a toccare quello contro cui noi lottiamo, perché è un mercato del lavoro che è violento, che è feroce, che non ha regole e quindi, e ritorno al discorso di prima, non lo possiamo svincolare da una riflessione anche sulle modalità su cui noi lavoriamo. Quindi fondamentalmente le criticità che noi troviamo è poi in questo passaggio, per cui la donna può pensare o dire io ho fatto tutto questo bel lavoro. Adesso ho capito con un sacco di competenze, di risorse e di saperi, e adesso io che cosa faccio? E io come orientatrice dico io pure che cosa faccio? Noi tutta al che cosa faccio? E quindi ritorni al passaparola che ha comunque una sua funzione e che forse ci dice anche quale direzione potremmo prendere, cioè dovremmo forse riscoprire anche alcuni elementi dell'autogestione, ritorniamo alle origini anche dei centri antiviolenza. E a me piacerebbe oggi che se è possibile, confrontarci un po' su questo e anche sulle esperienze che possono avere le altre realtà. E parlando con Antonella, Simone e Francesca, l'altro giorno immaginavamo oggi di lanciare l'idea di un gruppo di studio, di un tavolo di lavoro specifico su questo argomento, perché da sole, non come orientatrici sole, ma come associazione, è veramente difficile portare avanti anche un rapporto col discorso di rete e territoriale di cui parlava anche Simona. E mi fermo, insomma, poi se vogliamo interagire con un po' di domande o scambio di esperienze, possiamo usare questo tempo così.